State ascoltando SBS Italian.
Dunque apriamo il programma da Israele, perché il paese medio orientale ha il primato mondiale di vaccinati. Dal 20 dicembre ad oggi è stato immunizzato oltre il 12% della popolazione nazionale. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, che era presente alla milionesima iniezione, lo ha definito un momento di grande commozione. Ecco, per fare un raffronto, in Italia sono state vaccinate meno di 150.000 persone, stiamo parlando dello 0,3% della popolazione, mentre come sappiamo, in Australia la campagna di vaccinazione non inizierà prima di marzo. Ebbene, per parlarne ci colleghiamo con il nostro corrispondente da Gerusalemme, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Michele, per cominciare, ci illustri i termini di questo programma di vaccinazione. Quante persone sono coinvolte? In quali orari si svolge? E soprattutto entro quando il governo pensa di immunizzare tutta la popolazione israeliana? Parliamo di 9 milioni di persone. E in questo senso, se esistono forme di discriminazione etniche e religiose tra israeliani ebrei, israeliani palestinesi, tra persone di fede ebraica, musulmana, cristiana e via dicendo.
Ma diciamo che si tratta di una grande corsa che il governo israeliano ha avviato già dal 20 dicembre, giorno in cui il primo ministro Netanyahu si è fatto immunizzare primo fra tutti gli abitanti di Israele. Una grande corsa che è cominciata subito molto forte e che è cresciuta sempre di più nei numeri, tant'è vero che siamo arrivati negli ultimi giorni a circa 150.000 e più immunizzati quotidianamente. Quindi in questi numeri c'è sicuramente il successo di questa campagna vaccinale avviata in Israele. Avete già detto anche dallo studio che Israele è il primo paese al mondo per percentuale di popolazione vaccinata rispetto a tutti gli altri paesi. E come si svolge questa campagna? Si svolge dalle prime ore del mattino fino a sera tardi negli ospedali pubblici e privati e attraverso le 4 assicurazioni private. In Israele esiste un sistema particolare che prevede che i cittadini scelgano tra 4 principali assicurazioni, che sono quelle che poi garantiscono tutta una serie di servizi medici. Attraverso tutte queste strutture, appunto, è stata messa in piedi questa campagna vaccinale che ha raggiunto dei numeri molto molto alti, perché siamo ad oltre 1.200.000 israeliani. Israele ha una popolazione leggermente inferiore ai 10 milioni di abitanti. Non c'è nessuna differenza tra cittadini israeliani di qualsiasi fede, colore, bisogna essere però israeliani. Se non si è israeliani e non si fa parte del sistema sanitario che descrivevo prima, non si riesce ad avere accesso a questo programma, che tra l'altro si svolge anche grazie ad un sistema che è digitalizzato quasi completamente. Anche questa è una delle chiavi del successo che ha avuto la campagna sino ad adesso. Quindi sicuramente è un grande traguardo quello che si è dato Israele, quello che si è dato anche il primo ministro Netanyahu. Qui aggiungo anche una piccola considerazione politica: è chiaro che se Netanyahu raggiungerà l'obiettivo che si è dato, che ha annunciato all'inizio della campagna vaccinale, cioè di vaccinare entro fine febbraio, metà marzo, circa 4 milioni di israeliani, soprattutto le categorie più a rischio, gli anziani over 60, il personale medico, i militari, le forze di sicurezza, gli insegnanti e via dicendo, Israele ritiene, così Netanyahu, di poter portare Israele fuori dalla crisi, almeno nella sua fase più acuta, e quindi evidentemente il primo ministro pensa di presentarsi alle elezioni di fine marzo come dire, il padre della patria che se non ha salvato Israele comunque lo sta portando fuori appunto da questo grandissimo problema che è la pandemia. Però c'è un punto interrogativo, e il punto interrogativo è che in realtà nel fine settimana questa incredibile corsa che Israele ha avviato alla vaccinazione subirà un forte rallentamento. Perché? Perché a quanto pare Israele non è sicuro di poter avere scorte sufficienti di dosi del vaccino Pfizer e Moderna, che sono i due vaccini sulla quale ha puntato un po' tutto, mentre, come sapete, in Europa e in altri paesi si è puntato molto anche sul vaccino di AstraZeneca, che però è in ritardo per ciò che riguarda le autorizzazioni degli enti regolatori. Dicevo, appunto, Israele non è sicuro di poter avere dosi sufficienti per poter dare ancora una prima dose a tanti cittadini, per cui questa campagna subirà un forte rallentamento, perché il sistema sanitario vuole essere certo di poter dare la seconda dose ai cittadini che hanno già ricevuto la prima, in modo da poterli immunizzare per bene. E appunto aspettare un momento, probabilmente due, forse tre settimane, per riprendere con l'arrivo delle altre dosi del vaccino la campagna che, appunto, dicevamo, va fortissima in questo momento.
Ecco, passiamo alla ratio di questo programma così massiccio, perché volendo disegnare una torta delle motivazioni alla base di questa corsa alla vaccinazione, quanto dipende dal fatto che Israele è e resta uno stato all'avanguardia che, se vogliamo, ci tiene anche a mostrare al mondo questa sua efficienza, quanto c'entrano le ragioni sanitarie ed economiche, cioè il fatto che state vivendo il terzo periodo di lockdown dall'inizio della pandemia, e quanto invece c'entra infine la ragione di stato di Netanyahu? Tu già accennavi al fatto che lui può così presentarsi come l'uomo che ha portato il paese fuori dalla pandemia, e poi ricordiamo che a marzo ci sono le elezioni politiche.
È un insieme di fattori. Innanzitutto consideriamo che Israele, abbiamo già detto, è un paese abbastanza ben organizzato anche dal punto di vista sanitario, ha un sistema sanitario che è paragonabile a quello dei paesi europei, paragonabile a quello americano, sia pure con qualche differenza, però certo il numero relativamente ridotto degli abitanti, meno di 10 milioni, il piccolo territorio, Israele è grande più o meno come Lombardia e Piemonte messi insieme, non è un paese montuoso, non è un paese dove è difficile raggiungere dei villaggi sperduti sulle colline, sulle montagne, come può essere il caso di un paese europeo, dell'Italia. È chiaro che tutto questo aiuta, quindi organizzazione, tecnologia, sistema sanitario efficiente, anche territorio e popolazione, insomma, limitati. Naturalmente, come dicevo prima, ci sono anche delle considerazioni che riguardano l'immagine e la politica. È chiaro che Israele punta molto sulla sua immagine, l'ha sempre fatto, lo fa soprattutto in questi ultimi anni, da quando Benjamin Netanyahu dal 2009 è primo ministro, e punta molto, appunto, su questa immagine di Israele molto efficiente, all'avanguardia, grande impegno nella tecnologia, il paese delle start-up, e adesso Netanyahu ci tiene a presentare Israele al mondo come quello che per primo raggiungerà l'immunità di gregge. Come dicevamo, non è assolutamente scontato che questo risultato si possa effettivamente raggiungere prima delle elezioni, che è l'obiettivo di Netanyahu, però certo ci sono ottime possibilità che, diciamo, se non a marzo, ma probabilmente in primavera inoltrata, un 60-65% della popolazione di Israele possa essere stata vaccinata. Allora a quel punto il paese potrebbe essere il primo, o almeno uno dei primi paesi, a poter dire di aver superato la crisi. Non dimentichiamo, tra l'altro, che Israele, un po' come tutti gli altri paesi del mondo, sta soffrendo parecchio da un punto di vista economico, e ci sono dei numeri, dei dati, delle statistiche che sono davvero sconfortanti, però ripeto, questo è un problema, è un mal comune ovviamente. E quindi Netanyahu, anche da questo punto di vista, non solo per le elezioni, però pensando di poter essere riconfermato primo ministro se riuscirà a vincere le elezioni, sicuramente vuole, come dire, coronare la sua carriera, che è stata costellata soprattutto di successi diplomatici più che di traguardi interni, con questo nuovo risultato.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro corrispondente dal Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Michele, veniamo in conclusione alle reazioni politiche, ma anche a quelle della gente e della comunità scientifica. Ecco, che tipo di critiche sono state mosse ai rischi connessi ad un'immunizzazione di massa in tempi così brevi? Cioè, esistono i Novax in Israele, ma anche tutta la comunità scientifica, che per esempio in Australia si mantiene ancora molto cauta, al punto che prima di due mesi la campagna vaccinale qui non dovrebbe neanche iniziare. Ecco, che tipo di voci contrarie a questa campagna, a questo programma, sono state sollevate?
Ma io credo che sia una situazione abbastanza diversa rispetto all'Australia. Qui invece gran parte dei medici sono convinti che queste vaccinazioni e con questi vaccini, quelli di Pfizer e Moderna, siano l'unica via di uscita concreta da questa pandemia. Naturalmente non è che non ci sia fiducia negli altri vaccini, però il fatto che Israele abbia puntato molto su quelli della Pfizer, BioNTech e di Moderna è un'indicazione di una scelta ben precisa che è stata fatta. Se poi questa scelta sia stata fondata anche su delle informazioni che noi non possediamo, e cioè qualcuno ha anche ipotizzato che Israele con largo anticipo aveva previsto ad esempio i problemi di AstraZeneca rispetto ai problemi che ci sono stati durante la sperimentazione, i test di questo vaccino. So delle voci, non lo sappiamo, però sta di fatto comunque che Israele ha puntato molto su quei due vaccini super tecnologici, definiamoli così, e soprattutto c'è un sostegno molto ampio nella comunità scientifica rispetto alle possibilità di questa campagna di vaccinazione. Naturalmente si leggono anche articoli sui giornali, sui siti web, articoli scritti anche da importanti esponenti del mondo scientifico in Israele, dove si pongono anche degli interrogativi rispetto poi all'efficacia di questi vaccini o rispetto al fatto che comunque si potranno vedere eventuali effetti indesiderati, chiamiamoli così, soltanto molto più avanti e non subito, però ripeto, c'è grande sostegno. Ovviamente non mancano anche i Novax in Israele, ma ci troviamo di fronte a degli atteggiamenti che sono comunque molto più contenuti e moderati rispetto a fenomeni Novax che registriamo in altri paesi occidentali. Diciamo che più che altro c'è un atteggiamento diverso rispetto ad alcuni settori della popolazione, ad esempio la minoranza palestinese, cioè arabo-israeliana, in Israele appare più riluttante a vaccinarsi rispetto agli ebrei israeliani, per motivi che per la verità non sono ben chiari, ma c'è qualche esitazione in più ad immunizzarsi subito, così come anche abbiamo visto che tra gli ebrei ultraortodossi religiosi c'è stata una resistenza a rispettare le regole che valevano per tutti per contenere il contagio, il distanziamento sociale, le mascherine e via dicendo, soprattutto gli assembramenti vietati. Lì abbiamo visto in quelle comunità ultraortodosse religiose che purtroppo matrimoni, funerali, preghiere eccetera per lungo tempo e ancora adesso continuano a svolgersi con la partecipazione di centinaia di persone. Questo è stato un problema ed è ancora un problema molto, molto serio. Quindi troviamo delle forme di resistenza o di scetticismo, ma un po' diverse, diciamo, dal contrasto ideologico che invece registriamo tra i Novax in altri paesi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.